Mentre il centrosinistra si lecca le ferite e pensa al futuro della coalizione, ammesso che ce ne sia uno, il centrodestra festeggia. Il governo, che si è riunito ieri, dà il via libera ad un altro pezzo della delega fiscale. Riguarda la riscossione, la possibilità di una maggiore rateizzazione per chi è in difficoltà, ma soprattutto, a certe condizioni, la cancellazione delle cartelle non riscosse entro i 5 anni. In sostanza, quella che qualcuno già definisce una nuova pace fiscale, che qualcun altro chiamerà condono. 5 anni. Ce ne sono voluti 7 invece per vedere finire quasi nulla, almeno in primo grado, l'indagine sul caso Consip, che vide coinvolto l'entourage di Matteo Renzi, a partire da Luca Lotti, passando per il padre Tiziano. Tutti assolti. Sul fronte internazionale, la giornata ci consegna una lunga intervista del segretario di Stato Vaticano Parolin al Corriere della Sera, dove precisa sulle parole del Papa: è la Russia che per prima deve smettere di sparare. Infine il tennis, dove a Indian Wells Luca Nardi batte Djokovic, un'impresa insperata, e 3 italiani approdano agli ottavi: lui, Jasmine Paolini, che giocherà oggi, e Jannik Sinner. Questo è il 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone, però devi stare calmo. Cioè, è solo martedì. Io direi una bella tisanina, una camomilla. Altrimenti, fino a venerdì non ci arrivi,
Simone Spezia.
Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the lini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one.
Saluto Simone.
Pare che oggi, sapete quanto siamo discretamente appassionati ai temi della giustizia, ci sia qualcuno che fischietta. E ci si consenta di dirlo anche un po' tra i colleghi giornalisti. Quelli che facevano i titoloni in prima pagina alla fine del 2016 su Matteo Renzi, sul caso Consip, su Romeo, tutti coinvolti in questi, in questa maxi inchiesta.
Tutta fuffa.
Ora, chiaramente è una soluzione in primo grado e una condanna in realtà a 2 uomini delle forze dell'ordine che hanno effettuato quelle verifiche, mettiamola così, in maniera non propriamente corretta. Però tema, se consentite, al di là della questione dei magistrati, è il solito squilibrio che c'è in termini di informazione tra quando una persona viene indagata e quando una persona viene assolta. Quanto si pubblica delle ordinanze, quanto si sceglie dalle ordinanze, dalle intercettazioni per far apparire che una persona è colpevole o che comunque c'è qualcosa di losco, quanto si insinua e poi si arriva a giudizio e da questo giudizio esce non solo la soluzione, ma la chiusura di un caso che in realtà era chiuso da sostanzialmente molto tempo, perché quando arrivò alla Procura di Roma, in questo caso, ci si accorse che quei carabinieri che poi sono stati multati e condannati non avevano agito propriamente nella maniera corretta nel raccogliere quelle informazioni. Non vi sto a riassumere il caso e la vicenda, però il senso di tutta questa storia, insieme ai molti altri, alle molte altre vicende che abbiamo raccontato, oggettivamente suscita, lascia perplessi, no? E fatemelo dire anche a tutti quegli ascoltatori che negli anni, ogni volta che parlavamo di queste storie, ogni volta che ci occupavamo di queste, il caso Consip, il corrotto Renzi, il corrotto Lotti, il Lotti indagato, e poi vengono assolti. Questo non vuol dire che non sappiamo cosa succederà in secondo grado, se la procura deciderà di ricorrere, se ci sarà una Cassazione, non lo sappiamo esattamente, però anche qua raccomandiamo attenzione.
Un po' di prudenza, cerchiamo di avere attenzione.
Tanto per darvi l'idea, oggi il Fatto Quotidiano mette in pagina una storia che ha un suo interesse giornalistico, naturalmente, no? Nelle pagine interne riguarda Metro Milanese, se non vado errato, insomma la parte che gestisce le case popolari, nella quale nella direzione viene inserito nel consiglio di amministrazione una persona che viene definita, aperte virgolette nel titolo, vicina all'Andrangheta, chiuse virgolette. Poi in realtà si scopre che uno che il cui nome è entrato nell'inchiesta non indagato. Ma abbiate pazienza, ma questo è uno normale il cui nome è emerso. Poi magari sarà un uomo delle 'ndrine, non lo sappiamo. Lo appurerà l'inchiesta. Dunque, iniziamo male, va. Martedì 12 marzo, le 6:37 minuti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Una buona giornata da Simone Spezia, Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione. E voi, se vorrete, come sempre, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, persone che raccolgono informazioni in maniera discutibile. Visto che se ne è parlato lungamente nelle scorse ore a proposito della vicenda di Pasquale Striano, l'uomo della Guardia di Finanza che avrebbe sottratto, e qua siamo sempre sull'avrebbe, tutte quelle informazioni che l'abbiamo ampiamente raccontato anche dall'audizione di Cantone, avrebbe creato, secondo la maggioranza dei dossier, insufflato da un mandante, e su questo naturalmente si sta indagando, e sta indagando la procura di Perugia. Tra l'altro, su tutto questo c'è qualche scontro interno alla procura, non vi voglio tediare, magari poi ci arriveremo in rassegna stampa. Però mi ha colpito una notizia invece trovata sul quotidiano Domani, dove si parla del fatto che il sottosegretario Delmastro Delle Vedove ha fatto premiare Danello Musumeci, un ex poliziotto di Biella, Ivano Bonadio, il quale era andato in Turchia a seguito del terremoto di un anno fa e aveva lavorato intensamente, poi era stato premiato per questo. È tutto assolutamente lodevole. Il Domani polemizza perché questo poliziotto si sarebbe reso protagonista di intrusioni non dissimili da quelle di Striano. Ma la cosa che più mi ha colpito è il dato che qua fa spavento, cioè dopo aver sentito quello che ha detto Cantone. Nel 2015 Bonadio, sostituto commissario della questura di Biella, ha patteggiato, dopo 8 mesi in cella, una condanna a 2 anni e 9 mesi per aver realizzato accessi abusivi al sistema dell'archivio informatico interforze del Ministero. Come funziona e quali sono i dati? Sarebbero state circa 4.000 le interrogazioni dirette e quasi 47.000 le interrogazioni sui dettagli effettuate alla banca dati in uso alle forze dell'ordine da Bonadio, che secondo l'accusa avrebbe ceduto le informazioni a diversi investigatori privati in cambio di soldi, 50-100 euro a scheda, è ancora scritto nella sentenza. Delmastro ha difeso questo poliziotto in giudizio. Ora, al di là della vicenda che andrà verificata, però questo vi dà la misura della dimensione, della capacità di accesso e dello scarso controllo che c'è sulle informazioni che vengono raccolte. Ma chi controlla un vicequestore, un sostituto questore, un poliziotto qualsiasi che accede a queste informazioni? Certo, la gran parte lo fa in buona fede, ma Come viene controllato tutto questo? Chi lo verifica? Che controllo c'è sulle banche dati italiane, quindi sui dati nostri, sui nostri dati sensibili, sulle informazioni che ci riguardano? Sembra una buona domanda da porsi, se permettete. Va bene, la giornata più in generale, al di là della questione di Consip, naturalmente, che cosa ci racconta? Ci racconta ancora degli avanzi, se volete, se così volete chiamarli, delle elezioni abruzzesi, che riguardano il centrodestra, certamente, che è soddisfatto, lo abbiamo già detto ieri, con una certa attenzione a Forza Italia, che ha sostanzialmente quasi doppiato la Lega, e quindi adesso si guarda con una certa attenzione a questa situazione, soprattutto alla situazione interna alla Lega, naturalmente, mentre punta ovviamente alle europee ad andare sopra il 10%, ma si guarda soprattutto al centro-sinistra, dove anche qua, oltre ad essere stato sconfitto il centro-sinistra in generale, è stato sconfitto soprattutto il Movimento 5 Stelle. Ad ammetterlo è stato lo stesso Giuseppe Conte. Il risultato non è lusinghiero. Nardella, il sindaco di Firenze, dice: vabbè, allora sapete che c'è? È il PD che deve guidare la coalizione.
È anche giusto riconoscere al PD, guardando alle elezioni in Sardegna e a quelle in Abruzzo, diciamo, un ruolo di soggetto politico chiamato alla responsabilità di guidare la coalizione, d'accordo? Senza nulla togliere a tutti gli altri compagni di viaggio.
Come mai la Lega non è andata un granché? Questa è l'interpretazione di Salvini, ospite da Porro ieri sera.
Il Covid, il lockdown, il Green Pass, la chiusura, Speranza, ministro della Salute. Noi in quegli anni scegliemmo di metterci al governo per non lasciare il paese col Covid in mano solo a PD 5 Stelle, gli italiani ci hanno punito.
Elenco, segnalo, noi mettiamo in archivio tutti gli elenchi del ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepresidente del Consiglio. Però questa è l'interpretazione di Salvini, ditemi se volete che cosa ne pensate su questo. Il fronte internazionale. Il fronte internazionale, direi che, dato che si è scatenato tutta quella discussione, come sapete, sul Papa e sulle sue parole in merito alla bandiera bianca che dovrebbe alzare l'Ucraina per andare ad una trattativa, oggi arriva una decisa correzione di rotta, ci pare di poter dire, dall'intervista che realizza Gian Guido Vecchi con il cardinale Pietro Parolin. Siamo sulle pagine del Corriere della Sera. Il segretario di Stato Vaticano, cioè sostanzialmente il ministro degli esteri Vaticano, se così vogliamo definirlo, e dice questo, che non bisogna mai dimenticare il contesto. La domanda è stata rivolta al Papa in quella chiave, parlando di bandiera bianca, e quindi così è. Il Santo Padre spiega che negoziare non è debolezza ma forza, dice dobbiamo avere una maggiore considerazione per la vita umana, però dice la prima condizione per la pace è mettere fine all'aggressione, e quindi i primi a dover smettere di sparare sono i russi, dice Parolin, cercando di chiudere questo caso diplomatico che ha già creato qualche perplessità, qualche dubbio all'interno dell'Ucraina, che per queste parole del Papa ha protestato. Ucraina, nella quale sono presenti già dei militari di paesi NATO, ieri lo ha detto sostanzialmente il ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, non ha precisato quali siano i paesi di provenienza né quali siano le loro funzioni, una notizia che a dire il vero è stata presa con una certa tranquillità anche in Russia, lo sapevamo già, ha detto Maria Zakharova, parlando non di truppe schierate in combattimento ma di istruttori e specialisti vari. A dire la verità, notizie in questo senso erano uscite già nei giorni scorsi. Sul fronte medio orientale ci sono, a dire il vero, poche novità. Siamo al 156esimo giorno di guerra. Gli Stati Uniti stanno tentando di favorire una breve tregua di 2-4 giorni per l'avvio del Ramadan, in modo da riprendere i colloqui per un accordo e aumentare l'ingresso degli aiuti umanitari. E forse più interessante il fatto che ieri c'è stata un'operazione antiterrorismo in Italia e sono stati arrestati all'Aquila 3 palestinesi che progettavano a quanto pare un attentato in Cisgiordania. Si chiamano Gruppo di Risposta Rapida, Brigata Tulkarem, e progettavano un'azione terroristica nell'insediamento israeliano di Avnei Hefetz. Tra gli arrestati c'era una persona che era già in realtà in carcere, si tratta di Anan Yais, 37 anni, per il quale si erano mobilitati in molti nei giorni scorsi, anche parlamentari di centrosinistra che avevano sottoscritto un appello per chiederne la liberazione o quantomeno la non estradizione in Israele, dove, dicono, rischierebbe di essere torturata. Questa è una manifestazione che c'è stata nei giorni scorsi, il video lo trovate sul sito del Sole 24 Ore.
Anan Yais, 37 anni, è un palestinese originario della città di Tulkarem.
Anan Yais è un ragazzo palestinese che Israele, come normalmente ogni palestinese che si difende, difende la sua causa, difende il suo popolo, finisce nel mirino ed è ricercato.
Se Anan viene estradetto, appunto, rischia di essere un precedente per tutti noi palestinesi residenti in Italia oggi, perché è importante insistere sul fatto che l'Italia non collabori con Israele.
E tutto questo prima ovviamente che uscisse questa indagine, ma sono previste altre manifestazioni nella giornata di oggi. Vedremo cosa accadrà. Intanto il traffico.
Quindi ponti, porti, aeroporti, strade, autostrade, ferrovie.
24 mattino.
Salvini, quando si giustifica, sembra mia figlia che mi spiega perché non ha fatto i compiti.
Che cattivo, che cattivo.
Spero che gli italiani l'abbiano punito, perché quando ha fatto il governo giallo-verde poi l'ha fatto cadere nel momento in cui stavano arrivando difficoltà, per poi vedersi costruire il governo giallo-rosso. Per me, per quello che non ha fatto, non per quello che ha fatto. Vabbè, comunque, tanto sti politici fanno quello che vogliono, dicono soprattutto quello che vogliono.
Non lo so, qualche ascoltatore invece più tenero con il leader della Lega dice: ma smettila con la Lega, i voti li prende al nord. Altri ascoltatori dicono invece: la Lega dovrebbe tornare ad occuparsi del nord, se ne occupa troppo poco ed è per questo motivo che sta perdendo voti ed è parzialmente in crisi. Per equilibrare sarebbe interessante sapere anche che cosa ne pensano di questo calo abbastanza netto gli elettori del Movimento 5 Stelle. Per favore, usciamo dalla giustificazione, dalla solita storia sui territori il Movimento 5 Stelle funziona meno, perché il calo è netto, è forte, forte anche rispetto alle precedenti elezioni regionali, è netto rispetto alle precedenti europee. I segnali di quello che poteva sembrare un sorpasso nei confronti del PD si stanno allentando progressivamente, e anche questo è un'idea interessante, cercare di capire che cosa ne pensa il mondo del centrosinistra di queste alleanze. Domenica scorsa, cioè quindi due giorni fa, è successo questo, che gli abitanti soprattutto della zona Niguarda di Milano, ma non solo, per la prima volta da tanti anni, nonostante una pioggia fortissima, non si sono trovati il Seveso che invadeva le loro strade. Cosa è successo? Che è entrata in funzione per la prima volta una vasca di laminazione. Sono queste vasche che, come ormai sapete perfettamente, ne abbiamo parlato mille volte, servono a far sì che la furia di un fiume o la furia di un torrente, nel caso del Seveso, perché definirlo fiume forse è un po' tanto, sia contenuta da appunto una vasca nella quale sostanzialmente si sfoga. La vasca di laminazione di Bresso è stata al centro di mille polemiche, di ricorsi al TAR, di proteste da parte dei cittadini, di proteste da parte dell'amministrazione comunale. E dopo la giornata di ieri, invece di andare a sentire chi questa vasca l'ha voluta, come il Comune di Milano, la Regione e non solo, vogliamo andare a sentire chi invece ha osteggiato questa vasca di laminazione. Matilde Minella, portavoce del comitato No Vasca di Bresso, buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, dopo quello che è successo, è chiaro che no, che tutti guardano a voi e vi dicono: signora Minella, abbia pazienza, però ci ha salvato da un'esondazione, dall'ennesima esondazione.
Sì, sì, certo, capisco, sono punti di vista molto pari. Il nostro è quello di un gruppo di cittadini, sono 2000 riuniti in un comitato, che si affaccia sulla vasca, nel senso che noi siamo affacciati alla vasca a neanche 20 metri. È una situazione particolarissima. Vivevamo affacciati su un'area regionale protetta, voluta, proprio costruita dal Parco Nord, che con tutte le sue funzioni ecologiche di filtraggio dell'acqua, di abbattimento dell'inquinamento atmosferico, che è stata rasa al suolo anche oltre quanto voluto dal progetto, anche in quei filari che ci avrebbero protetti da quello che adesso lamentiamo e che vi racconterò. E che ci siamo ritrovati negli anni davanti a un cantiere ad altissimo impatto e adesso davanti a questa cava che raccoglie poi durante appunto le ondate di piena le acque di fogna del Seveso, perché il Seveso è un fiume inquinatissimo, ma soprattutto il ricettacolo di centinaia e centinaia di scarichi fognari irregolari e non.
Senta, mi sembra di capire, Minella, che voi non è che ce l'abbiate con la vasca di laminazione in sé, cioè ce l'avete con la collocazione della vasca perché è esattamente sotto casa vostra, in sostanza.
Certo, è una battaglia che ha avuto diverse fasi. All'inizio, quando si tratta di consumo di suolo e di distruzione del verde, abbiamo cercato di evitarlo proponendo soluzioni alternative. Quando poi però diciamo la cosa si è proprio concretizzata, abbiamo proposto localizzazioni alternative, slittamento dell'impianto un po' più in là con un raccordo suggerito da alcuni ingegneri per evitare gli impatti sulla popolazione e in extremis la conservazione della vegetazione arborea riparia che avrebbe riparato questi 2000 abitanti e 3 scuole dagli impatti, dalle esalazioni, dai miasmi provenienti, come abbiamo verificato purtroppo, dalla vasca. Quindi le abbiamo provate tutte per contrastare una questione che è igienico-sanitaria ormai da anni, è questo il problema, sì. Nel senso che comunque far decantare centinaia di migliaia di metri cubi di acque di fogna senza nessuno schermo a ridosso di un centro abitato veramente a ridosso è un problema igienico grave.
Sì, prego, sì. Prego, Minella, finisca.
No, no, niente, dicevo, si tratta di odore di fogna, ma si tratta soprattutto di salute, perché gli inquinanti chimici reagiscono tra loro. Noi abbiamo riscontrato in queste settimane, perché già il primo riempimento è stato in febbraio, anche irritazione delle vie aeree, degli occhi. L'aria è malsana.
Senta, Minella, sa qual è l'obiezione che viene fatta sempre in questi casi, sì, e che ha un suo fondamento? Dice, vabbè, ok, voi non la volete da voi, però se la devi fare, la devi fare da qualche altra parte, devi trovare un'altra soluzione. Cioè vale per quest'opera come vale per molte altre, cioè le chiedo un attimo di allargare il discorso, no?
Certo.
Se uno dice se uno dice sempre no e poi finisce che no, cioè da qualche parte le cose vanno fatte.
No, ma guardi, il nostro no è diventato una proposta di infinite alternative, e le dico, ormai da anni noi lavoriamo alle mitigazioni. Durante il cantiere abbiamo per 4 anni chiesto che venissero applicate le prescrizioni volute dalla regione, approvate, non sono state applicate, abbiamo respirato polvere a livelli allucinanti e adesso vengono fatte operazioni di pulizia senza che ci sia un piano stilato e stabilito o leggibile da qualche parte, perché non esiste, che prevede quello che sta succedendo, operazioni di pulizia che peggiorano la situazione perché vanno a nebulizzare, a vaporizzare questo materiale depositato e sedimentato con alto livello di patogeni, sì, di origine fecale, di inquinanti chimici, e quindi è tutta la, diciamo che c'è una questione di fondo concettuale su cui si può discutere.
Senta,
ovviamente
un'ultima domanda, Mina, non avete chiesto, anche perché, sì, abbiamo veramente 20 secondi, voi non avete chiesto una compensazione per esempio cambiare casa?
Beh, no, questo no, perché noi siamo attaccati al nostro, non si è mai parlato di compensazione economica, non l'abbiamo mai voluta né richiesta, perché noi riteniamo che questo progetto poteva essere fatto meglio, o meglio, poteva essere rispettato nel farlo, perché ricordo che le prescrizioni previste dal decreto regionale non sono state applicate, non sono state applicate le mitigazioni richieste, e il progetto è veramente è stato fatto nel modo peggiore possibile.
Allora, la ringrazio Matilde Minella, portavoce del comitato No Vasca di Bresso, della quale abbiamo voluto sentire l'opinione a 2 giorni appunto dalla non esondazione del Seveso, che per certi versi è una notizia. C'è il GR, il 349-238-6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.